mi ha soddisfatto, ma fino a un certo punto, perché so che il cammino è ancora lungo. Infatti questa firma è ancora una firma parziale. Avremo ancora poi un processo di ratifica dove i governi internamente dovranno approvare il percorso che li porta ai fatti concreti, alla riduzione concreta delle emissioni, e quindi è un cammino che è iniziato, ma sostanzialmente con i tempi degli uomini e non con i tempi della natura.
Ecco, ma quali certezze in più abbiamo adesso dopo la firma di questo trattato di Parigi? Quali comportamenti dovranno, gioco forza, entrare nell'agenda dei governi del mondo?
Una certezza almeno l'abbiamo. Il problema è stato formalmente riconosciuto grave da tutti i paesi del mondo che hanno deciso che qualcosa bisogna farlo. Non è più una situazione che pone dei dubbi, è una situazione che richiede delle azioni concrete. E il problema è, come sempre, quando bisogna mettersi d'accordo soprattutto sul denaro o sulle transizioni energetiche, chi fa il primo passo e quanto grande lo fa. Da questo punto di vista sappiamo che il paese che ha presentato il miglior progetto di riduzione delle emissioni è la piccola Svizzera. Speriamo che molti altri paesi copino da lei. Il problema è che per ora tutto ciò è un pezzo di carta. Tutto quello che è stato promesso a Parigi deve poi diventare un'acquisizione nella vita quotidiana delle persone, dei cittadini, delle industrie, dei trasporti. Quindi deve poi trasferirsi su un piano che è sia tecnico, di tecnologia, energie rinnovabili, efficienza energetica, ma anche direi etico, dei cittadini che devono capire forse che cosa è necessario e che cosa è superfluo.
Luca, entrando proprio nel dettaglio dell'accordo, ci sono 5 punti considerati forti. Il primo è quello che l'obiettivo dell'aumento della temperatura rispetto all'epoca preindustriale è stato ridotto da 2 a 1,5 gradi, quindi una soglia di tolleranza più bassa, che vuol dire che si spera o ci si pone come obiettivo che la Terra abbia una temperatura non molto più calda, per semplificare, rispetto all'epoca preindustriale. Il secondo sono le risorse per l'economia verde. Il terzo, i rimborsi per i paesi più vulnerabili, che potrebbero avere più fatica a superare la fase della prima industrializzazione. Ovviamente l'adesione a questo modello e a questo accordo di Cina, Stati Uniti e India, e poi il meccanismo di revisione degli obiettivi del taglio delle emissioni. Di questi 5 punti considerati forti, quale ti sembra davvero tale e quale invece un po' più a rischio?
Ma il primo è un punto sostanzialmente di obiettivo fisico, di fisica dell'atmosfera. E da questo punto di vista forse è quello che va meno d'accordo con gli altri 4, che sono invece dei punti sostanzialmente giuridici, del modo con cui raggiungeremo l'accordo, come ci si metterà d'accordo tra diversi paesi con esigenze diverse, con storie diverse. E io trovo debole soprattutto la limitazione a 1,5 gradi. È bello che sia stata dichiarata, ma sostanzialmente il mese di marzo, questo mese appena trascorso, è stato il mese più caldo nella storia del pianeta da quando abbiamo le misurazioni, dal 1850 circa, con 1,22 gradi al di sopra della media di riferimento. Quindi vediamo che siamo molto vicini a quegli 1,5, non c'è quasi più spazio di manovra. Ormai direi che i 2 gradi rimangono l'unico obiettivo appena praticabile, ma sappiamo che con tutte le promesse che sono state avanzate a Parigi di, chiamiamola, dieta energetica di tutti i paesi che hanno avanzato la loro proposta, arriviamo a 2,7, non arriviamo nemmeno a 2, quindi 1,5 mi sembra mai un treno perso. Cerchiamo veramente di fare di tutto per rimanere nei 2, sapendo che nemmeno con le attuali proposte dei paesi che hanno firmato ci si arriva. Quindi Parigi è veramente solo un punto di partenza che ha bisogno di quei 4 altri punti molto vincolanti, molto forti, e vedremo se ci sarà la forza contrattuale delle Nazioni Unite per far rispettare questi impegni.
Ecco, facciamo il giochino, meglio un'analisi inversa, cioè ci sono anche dei punti considerati già a monte deboli rispetto a questo accordo di Parigi, il primo dei quali è proprio che questa revisione degli obiettivi di taglio delle emissioni inizia troppo tardi, cioè secondo alcuni scienziati nel 2018, quando dovranno essere già rivisti questi accordi, l'umanità potrebbe aver bruciato una grande quantità di combustibili fossili e rendere dunque impossibile effettivamente il centrare questi obiettivi. Poi non c'è una indicazione per una data allo stop all'uso delle fonti fossili, non c'è nessuna data neanche per il picco delle emissioni di gas serra, ci sono controlli e verifiche, la questione appunto di una istituzione, di un organismo sovranazionale che possa effettivamente giudicare, eventualmente intervenire sull'operato delle singole nazioni, e non c'è nessun intervento sulle emissioni del traffico aereo e navale. Anche in questo caso ti chiedo, quali di queste critiche ti sembrano esagerate, quali eventualmente sono particolarmente giuste?
Io credo che siano tutte sensate come critiche. Sono d'accordo che la difficoltà da un punto di vista della diplomazia internazionale a fare tutto subito sia realistica, quindi Parigi è stato comunque il miglior compromesso rispetto anche allo stallo delle conferenze precedenti. Il problema è che tutto ciò mostra una profonda asimmetria con le leggi fisiche che vanno avanti per conto loro. Quindi la mia preoccupazione è che si continui a dare troppo peso agli aspetti di negoziato senza capire che la casa è già in fiamme. Insomma, non è possibile stare qui a ragionare se bisogna chiamare i pompieri oppure se possiamo usare un estintore. La casa sta già bruciando, bisogna fare tutto quello che si può fare per arginare l'incendio, e questo è un punto che secondo me manca anche nell'informazione. Noi oggi non vediamo, accanto ai titoli che tutti i giornali del mondo in questi giorni hanno pubblicato sulla firma Parigi, quel senso di urgenza e di priorità, cioè la notizia degli accordi di Parigi, la firma di New York e i relativi effetti che dovrà dare, è una notizia messa al pari di tante altre, e quindi anche le persone, i cittadini del mondo intero, non percepiscono questo momento come qualcosa di sovrastante tutte le altre priorità, e ciò ha degli effetti importanti poi nel sostegno politico che queste azioni dovrebbero avere. È tutto un po' lento perché probabilmente anche sentito poco prioritario dai cittadini.
Ecco, a proposito di effetti e di ruolo della politica, iniziamo dagli effetti. Si sostiene che il treno sia lanciato e che prima che effettivamente la locomotiva si possa arrestare o possa frenare la propria corsa e invertire la rotta, bisognerà attendere tra i 3 e i 4 anni. Quindi da qui al 2020 le cose, tra virgolette, possono soltanto peggiorare per la Terra. Da quel momento, dando per scontato che questi meccanismi virtuosi possano essere attivati, che Terra ci ritroveremo ad abitare, Luca, e quali effetti collaterali un ulteriore peggioramento nei prossimi 4 anni delle condizioni ambientali potrebbe provocare?
In effetti noi oggi sappiamo che la maggior parte dei combustibili fossili dovrebbero essere lasciati sottoterra per non incrementare ulteriormente la quantità di gas a effetto serra in atmosfera. Proprio pochi giorni fa abbiamo toccato lo straordinario valore di 408 parti per milione di CO2 in atmosfera. È un valore che non ha eguali negli ultimi 3,5 milioni di anni della storia del pianeta, cioè Homo sapiens non c'era nemmeno. Ora, con dati di questo genere, noi sappiamo che già oggi il clima della Terra è compromesso sul lungo periodo. Dobbiamo quindi fare di tutto per evitare che questo valore continui a crescere e sia fuori controllo. Per cui, da un certo punto di vista, siamo già fuori tempo massimo. Il danno è già fatto e le conseguenze comunque ci saranno. Questi 2 gradi, in ogni caso, è molto probabile che li avremo a fine secolo, anche se l'accordo di Parigi fosse applicato domani mattina. Ogni giorno di indugio, ogni anno che perdiamo, ogni negoziato rallentato, significa aumentare il rischio climatico. E più aumentiamo il rischio climatico, più le incognite di difficoltà per l'economia e la stabilità della società sul pianeta Terra in futuro. Pensiamo all'aumento dei livelli dei mari, pensiamo alle difficoltà di produzione alimentare, l'eventuale molla per nuove migrazioni di popoli, che sappiamo come stanno già mettendo in difficoltà l'Europa in questi giorni, con le nuove barriere, i nuovi confini che si chiudono per l'immigrazione già di piccoli numeri di oggi, ma che potrebbe lievitare in futuro, e poi abbiamo il problema delle grandi incognite, cioè il sistema climatico, per quanto oggi possa essere previsto, spesso noi lo vediamo in termini di grafici che salgono lentamente, ma purtroppo sappiamo che ha dentro alcuni punti critici, per cui non sappiamo che se possono anche verificarsi degli episodi con dei fenomeni estremi di portata a noi oggi sconosciuta che ci metterebbero a dura prova. Queste dovrebbero essere delle preoccupazioni sufficienti oggi a farci agire in modo molto più convinto e incisivo di quanto stiamo facendo.
Poco fa parlavi della politica, intanto ti chiedo come cambierà l'Italia con questo accordo ratificato a New York e poi se non trovi una forma di contraddizione in termini nel fatto che il premier Matteo Renzi sia stato il secondo a sottoscrivere l'accordo di Parigi dopo François Hollande rispetto alla posizione assunta dal governo italiano per esempio in merito al referendum sulle trivelle.
Sono assolutamente d'accordo su un paese di contraddizioni. Renzi gioca con le parole all'estero dando l'impressione di un paese molto verde. In realtà non è così. Propone all'estero la visione di un paese che ha una grande percentuale di energia rinnovabile, il che è verissimo. L'Italia ha un ottimo pacchetto di energia rinnovabile sulla produzione di elettricità. Arriviamo attorno al 40% oggi, ma non dice che buona parte di queste energie rinnovabili derivano da investimenti di un passato lontano. La metà di queste rinnovabili è quello dell'energia idroelettrica, che in Italia è stato sviluppato tra gli anni 20 e gli anni 60 del Novecento. Poi recentemente abbiamo avuto il fotovoltaico e l'eolico, ma non basta, cioè è solo l'inizio di un processo, non possiamo usarlo come bandiera per dire noi siamo i migliori. In realtà sappiamo che purtroppo in Italia, tra il referendum fallito sulle concessioni delle piattaforme petrolifere in mare e tra alcune gravi fermate che ci sono state sugli investimenti e sugli incentivi di Stato per le energie rinnovabili, abbiamo un po' bloccato il processo di transizione energetica. In Italia tutti quelli che operano nel settore, ma anche molti cittadini, sentono che questo governo non sta affatto promuovendo un ulteriore sviluppo verso le energie rinnovabili, ma forse sta un po' strizzando l'occhiolino ai grandi produttori di energia fossile tradizionale.
Un'ultima battuta, Luca. In settimana si è celebrato, si è ricordato il 30° anniversario della tragedia di Chernobyl a 30 anni di distanza da parte dei governi e anche dell'opinione pubblica mondiale. Secondo te c'è più o meno propensione a considerare il nucleare come un'alternativa percorribile?
Ma io penso che il nucleare sia un po' arrivato al suo capolinea. Oggi ci sono circa 440 reattori in funzione nel mondo, proprio in questi giorni si leggono sulle pagine dei quotidiani francesi tutti i problemi di un paese che ha puntato moltissimo negli anni 70 sul nucleare con oltre 50 centrali, ma che oggi deve fare i conti con costi crescenti, con il problema del decommissioning che in futuro porrà enormi costi al governo per la messa in sicurezza degli impianti e la gestione delle scorie. Il reattore di Flamanville, l'unico in costruzione oggi in Francia, ha avuto costi lievitati dai preventivati 3 miliardi e mezzo ad oltre 11 miliardi e quindi mi sembra che se poi mettiamo insieme tutto ciò con il rischio di incidente che purtroppo rimane e con la scarsità dell'uranio, forse chi ce l'ha se lo porti pure a fine vita, ma chi non ce l'ha oggi, pensare di investire sul nucleare è veramente un qualcosa di anacronistico. Meglio forse fare il salto direttamente all'innovazione tecnologica sulle rinnovabili, che è molto più promettente.